quest'anno è un anno anche di anniversari, c'è un anniversario che viene ricordato in particolare dall'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nelle Forze Armate Regolari, la sezione di Firenze, che commemora l'80° anniversario dell'inizio della Guerra di Liberazione. 5 conferenze nei vari quartieri, nei 5 quartieri di Firenze, e lo scorso 23 novembre presso il quartiere 2 è stato organizzato una conferenza su ottobre 1943, la Repubblica Sociale Italiana. Hanno partecipato Ugo Barlozzetti, Stefano Gallerini, Enrico Nistri, 3 storici che hanno dato una prospettiva diversa e complementare su questo argomento.
Abbiamo il piacere di parlare con uno dei principali organizzatori, il comandante Massimo Lisi, e con uno dei relatori, il professor Stefano Gallerini. Perché è importante ancora oggi soffermarci su un episodio per certi aspetti oscuro della storia del nostro paese?
Sono trascorsi ormai 80 anni da quel fatidico 1943. Fatidico perché segnò un passo fondamentale della nostra storia, cioè la firma dell'armistizio con gli anglo-americani, quindi la cessazione delle ostilità da parte degli italiani contro le forze armate anglo-americane. E nel contempo però successe che questa firma, questo armistizio, causò la reazione dei tedeschi che occuparono l'Italia. Quindi in un primo momento ci fu questa stasi di combattimenti, di guerra. Il fascismo era già caduto il 25 luglio precedente, quindi 2 mesi prima era già caduto, ma proprio a causa dell'occupazione dell'Italia da parte dei tedeschi il fascismo risorse come una malattia, come proprio un male maligno. E noi stasera, nell'80° anniversario di questo 1943, stiamo concludendo l'anno 80° del 43, stiamo rievocando come e perché è sorto il fascismo. Tutto questo per ricordare alle giovani generazioni questi episodi di guerra che a loro non sono molto conosciuti, ma soprattutto come monito proprio alle giovani generazioni affinché ciò non si ripeta.
E adesso qualche domanda al professor Stefano Gallerini, che parlerà proprio durante questa conferenza. Senta, Mussolini aveva qualche possibilità di sganciarsi dall'alleato tedesco e di evitare di fondare appunto la Repubblica di Salò, oppure non era semplicemente una marionetta nelle mani dei tedeschi, ma è stata una decisione a cui lui ha aderito al 100%, non so.
Sì, io propendo decisamente quella seconda soluzione, nel senso che probabilmente all'interno del gruppo dirigente fascista, se c'era qualcuno che voleva sganciarsi dall'alleanza diventata ormai troppo ingombrante con la Germania, se n'era già andato dopo il 25 luglio. Per cui tra i dirigenti fascisti rimasti, diciamo, sulla scena pubblica dopo l'8 settembre c'era il convincimento che l'unica possibilità che aveva il fascismo di continuare la propria parabola fosse quello di legarsi sempre più alla Germania di Hitler.
Ecco, e a questo proposito, quando si pensa al fascismo, a volte si pensa al fascismo istituzionale, governativo, e a questa forma di fascismo che per qualcuno è qualcosa di diverso e per altri invece è la logica conclusione. Lei cosa ne pensa?
Io direi che è la logica conclusione, anche perché uno dei problemi con cui si misurò il fascismo di Salò fu proprio anche la continuità dell'apparato amministrativo, no? Ci sono i ministeri che da Roma si trasferiscono al nord, che hanno sede in diverse città del nord Italia, e però non c'è una cesura netta, nel senso, è vero, c'è la rottura rappresentata dal 25 luglio e dall'8 settembre, ma bene o male il fascismo rimane quello che era prima, anzi per certi versi peggiora, come ha detto un grande storico, Enzo Collotti, che è recentemente scomparso. Lui ha parlato di nazificazione del fascismo di Salò, perché chiaramente l'alleanza sempre più stretta con la Germania hitleriana spinge il fascismo a imitarne sempre di più gli atteggiamenti e comportamenti.
Comandante.
Non a caso, mi allaccio a quello che ha detto il professore, perché non a caso io nel titolo della conferenza avevo detto che rinasce più virulento e vendicativo.
Senta, però per i soldati del tempo si pone un problema di ordine anche etico, cioè c'è il disorientamento, chi è la mia patria? Col senno di poi tutto è semplice, ma...
Allora, i soldati dell'epoca hanno avuto una grossa crisi di coscienza nello schierarsi sia da una parte che dall'altra, perché se si valuta l'età di quel tempo dei soldati, erano nati praticamente sotto il fascismo, chi era nato nel 17, nel 18, chi era nato nel 20, 21,
coscienza 22, politica
erano cresciuti,
bassa,
erano cresciuti col fascismo e molti di loro avevano creduto nel fascismo, quindi... Al momento della decisione la crisi di coscienza fu forte, e fu forte soprattutto, a mio avviso, per coloro che decisero di combattere contro i tedeschi, per due motivi. Il primo, perché loro, come dicevo prima, avevano creduto nel fascismo e adesso vedevano il loro idolo infranto. Il secondo, perché molti di loro avevano le famiglie in zona occupata dai tedeschi. Quindi potevano essere addirittura oggetto di ricatto dal punto di vista proprio fisico. E poi non dimentichiamo che c'era un altro problema, il problema della sicurezza, perché gli americani, ancorché alleati e liberatori, tra virgolette, bombardavano l'Italia, quindi distruggevano le case e ammazzavano.
Quindi,
e
molti ci poteva soldati, stare che anche soldati, il risentimento. No?
Molti soldati avevano anche il pensiero della famiglia, che magari poteva essere in quel momento sotto bombardamento. Poi c'era un altro aspetto, l'aspetto di chi aveva combattuto e aveva visto morire a fianco a sé amici o addirittura parenti contro gli inglesi. E quindi ora andare a combattere con gli inglesi e con gli americani poteva essere per loro una specie di offesa a chi aveva lasciato la vita sul terreno.
Eppure
sono andati, perché avevano capito che l'unico sistema per poter domani, cioè dopo la fine della guerra, rendere libera la nazione, renderla pari alle altre nazioni, rendergli la sua dignità, era quella di aiutare gli alleati a riconquistare il terreno che i tedeschi avevano conquistato, avevano occupato.
Allora, ultima domanda su un argomentone, quello che stiamo affrontando, la Repubblica Sociale di Salò. Qualcuno parla di guerra civile, per altri invece dice, ma insomma, allora, è stata una guerra civile oppure no?
Quella di guerra civile è una categoria su cui si è molto discusso, perché inizialmente la utilizzavano soltanto i fascisti, poi lentamente anche la storiografia l'ha fatta propria. C'è in proposito il fondamentale studio di Claudio Pavone, che è stato uno dei maggiori storici dell'Italia contemporanea, ma da giovane ha fatto il partigiano, era un militante del Partito d'Azione, che pubblicò proprio nel 1991 un famoso saggio intitolato Una guerra civile, per cui possiamo dire che da circa un trentennio, un quarantennio al massimo, quella di guerra civile è una categoria che è stata accettata anche dalla storiografia, diciamo così, di ispirazione antifascista. Sì. Oggettivamente quello che è successo tra il 43 e il 45 è stata una guerra civile.
Ecco, e allora a questo punto si può domandare, c'è la possibilità di una riconciliazione delle memorie oppure è impossibile? Cioè vuol dire andare al ribasso anche dei valori etici.
Forse questo è il problema, che è difficile operare una riconciliazione, perché comunque sono due scelte di campo differenti sul piano etico e politico e non equiparabili. Per cui forse, diciamo, il problema non si pone nemmeno, da questo punto di vista.
Ecco, con però una classe politica diversa come quella attuale, forse si riproporrà questo dilemma?
È possibile, però dal punto di vista storico, se operare una riconciliazione significa mettere una pietra del passato e dire che in quanto morti tutti sono uguali, questo non è accettabile dal punto di vista della verità storica.
Bene, grazie mille, grazie.